ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Oggi, più che mai, teniamoci stretta questa spruzzata di rosa. Magari non salverà il mondo, ma proviamo a renderlo tutti insieme per 45 minuti, o anche qualche cosa in più, migliore. Oltretutto, a ben vedere, non è un'impresa così complicata. E qui, vi posso assicurare, siamo già in tre a pensarla così. Il sottoscritto, il gerundio, al secolo Stefano Ferrando, in regia Igor Gianole e soprattutto al centralino Tania Ciriaco 0848 03 0808 076 321 11 13. Buongiorno, questa è Mille Storie.
Indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorato, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso. Combattuto fra l'abbracciare me o la vita, ti ricordi i miei silenzi pesanti che tu credevi gelosia per inesistenti amanti. Allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza. Ma dal braccio esperto di un ingenuo gradasso, l'applauso per sentirsi importante, senza domandarsi per quale gente tu.
Non c'è tensione.
Oggi è il 25 novembre e in mezzo a tante giornate internazionali divertenti e spensierate, Igor, io sono sempre indeciso tra quella della giornata mondiale della pizza e quella del guanto a sei dita. Tu quale preferisci delle due?
Beh, visto che non ho guanti a sei dita, scelgo la pizza.
Va bene, allora, scherzi a parte, sorrisi a parte, ce n'è una che ha il compito di ricordarci che siamo lontani purtroppo dal poter dire nessun dolore. Sì, perché oggi è la giornata internazionale contro la violenza femminile e non pensiate che siamo immuni nella civilissima Svizzera. Questa mattina, per esempio, sentivo un servizio di Francesca Calcagno nel notiziario snocciolare dei dati semplicemente assurdi. Solo in Ticino, vi faccio questo esempio, 3 interventi al giorno per violenza domestica. Inaccettabile, punto. E eliminarla, c'è chi dice sia utopia, noi invece ci crediamo. E allora perché non farlo? Perché non provarci anche con questa giornata, anche con questa storia che chiede di non dimenticare, di non vivere più giornate di ordinaria follia o storie di ordinaria follia, quelle che iniziano le sentite regolarmente purtroppo con era una coppia perfetta, oppure lui diceva di amarla o ancora non accettava la sua decisione perché le voleva bene. Storie come quelle delle sorelle Mirabal, le Mariposas. La storia che racchiude tutto ciò che è inaccettabile. Tre farfalle, le Mariposas, ma come si può fare del male ad un essere vivente tanto delicato? Tre farfalle che hanno un nome, una storia e una famiglia. Patria Mercedes Mirabal Reyes, Maria Argentina Minerva Mirabal Reyes e Antonia Maria Teresa Mirabal Reyes. Uccise per volontà di un dittatore, Rafael Trujillo, nella Repubblica Dominicana. Siamo nel 1960. Trujillo per oltre 30 anni tiene in scacco un paese, un individuo capace, pensate, di annientare qualcosa come 50.000 persone. Le Mariposas sono ragazze, donne colte che hanno potuto studiare e niente fa più paura ad un violento, a un dittatore della cultura. Con i rispettivi mariti entrano nel movimento rivoluzionario, lo stesso che la polizia scopre e smantella nel gennaio del 1960. Le sorelle, i loro mariti, finiscono in carcere. Pochi mesi dopo, però, le Mariposas vengono liberate. In carcere rimangono gli uomini. Il 25 novembre, Maria Argentina Minerva e Antonia Maria Teresa si recano in visita ai mariti detenuti nella fortezza di San Felipe. Di solito vanno con i figli, non quel giorno, perché con loro c'è Patria Mercedes e l'autista Rufino della Cruz. La polizia segreta da settimane controlla i loro movimenti, da settimane ha un piano, rinviato più volte per la presenza sempre dei bambini, che però quel giorno sono rimasti a casa. Intercettano l'auto delle sorelle mentre tornano verso casa, quella dove sono cresciute, nella tenuta del padre che il dittatore nel frattempo aveva espropriato. Le tre donne e l'autista sono portate in una casa anonima, come tante altre. Lì alcuni agenti di polizia le picchiano e le strangolano, poi rimettono i cadaveri nell'auto che viene fatta precipitare in un burrone, simulando un incidente. È stato un incidente. Quante volte lo avete sentito? Non fate mai finta di niente. Innocence doesn't last for long, but whatever don't kill you makes you strong. Night is always darkest right before the dawn. So you can let down your armor guard. Gotta make room for who you are. The calloused hands headed out onto your heart. Gotta be pulled apart. Like reflections on white powder snow. Your light was always bound to be shown. There's a beauty in your eyes, it's a wonder to behold. Butterfly, you will see. You're so much stronger than you think you are. You just have to believe you can fly. Mend your wings. Any moment. Butterfly.
Every branch broke on your family tree. You know you're better than what they couldn't be. You don't have to practice anything that they preach. Those that don't matter are for mine, and those that mine don't matter. Don't you pass them by.
Don't you pass them by.
Oh, you're learning time.
You're learning time.
Like reflections on white powdered snow, your life was always bound to be shown. There's a beauty in your eyes, it's a wonder to behold. Butterfly, you will see, you're so much stronger than you think you are. You just have to believe you can fly.
Sei molto più forte di quanto pensi di essere. Devi solo crederci. Puoi volare, aggiustare le tue ali. Lo canta anche Dolly Parton. Perché ricordiamolo che non c'è una sola violenza. C'è quella fisica, ovviamente. Fa male, si vede, uccide. 24 donne in Svizzera uccise dal loro partner in quest'anno. C'è quella psicologica. Fa male, non lascia segni apparenti, ma uccide anche lei. E c'è quella social, fa male, lascia segni e non solo in rete, è violenza vera, reale.
Con l'intelligenza artificiale puoi spogliarmi.
O vestirmi come ti piace.
Puoi vedermi nuda.
E mandarmi ai tuoi amici.
Quella donna non esiste, ma la violenza che subisco, sì.
La violenza è reale.
C'è la violenza poi, c'è la violenza delle parole, magari banali, apparentemente banali, che è quella più facile da combattere ogni giorno, eliminando per esempio dai nostri discorsi, dal nostro vocabolario, frasi del tipo ma una volta era così, eppure, ma è solo una battuta, tutti, nessuno escluso, nemmeno chi parla, eliminiamo quella patina solo apparentemente innocua. Ridere, scherzare, ironizzare, fare satira è una cosa. Fare violenza attraverso frasi o gesti ritenuti banali è un'altra. Ci vuole impegno? Sì, ma ben vedere, come dicevamo ad inizio giornata, non è così complicato. Molto meno di chi ha lottato per rivendicare semplici diritti, una vita come quella degli altri, come quella degli uomini.
Impossibile non è un fatto, è solo un'opinione. Come quando dicevano a mio padre che battere Sonny Liston era impossibile. È troppo forte, troppo cattivo. O quando dicevano, lascia perdere Ali, non combattere in Zaire. Lui è troppo in forma, troppo esperto, ti distruggerà. Così come quando mio padre guarda negli occhi l'impossibile e lo sconfigge, giorno dopo giorno. Come pensi che reagisca io quando mi dicono che la box non è uno sport da donne? Dateci dentro, ragazze. Dateci dentro.
Dateci dentro e osate, ragazze. E come faceva Laila Lee in questo spot clamoroso, sì, uno spot pubblicitario, ma qualcosa di clamoroso, con lei che grazie alla tecnologia sale sul ring a combattere con suo padre, con Muhammad Ali. Non so perché, ma questo dateci dentro e usate, ragazze, non so perché, ma mi immagino più o meno così la pausa pranzo che dovreste avere già davanti ai vostri occhi. È una pausa pranzo come tante, apparentemente, anonima, ognuna al suo pasto sulle ginocchia o magari appoggiato ad un muretto. È silenziosa perché la stanchezza si fa sentire, ma di più si fa sentire la mancanza dei padri, dei fratelli, dei compagni, dei mariti. Sì, perché sono tutti o quasi al fronte. La grande guerra macina vite con la stessa rapidità con la quale le operaie della Doyle & Walker Munizioni di Sheffield producono proiettili per il fronte. Armi che, a loro volta, serviranno a far sentire quella mancanza, quel peso nel cuore in altri paesi, ad altre donne, ad altre persone che quella guerra di certo non l'hanno voluta. Nel cortile, abbandonato, c'è un pallone, una specie di pallone. Anzi, se lo guardiamo bene, è una bomba, però tranquilli, non è pericolosa, non quella, fidatevi, si chiama Sister Kay. Siamo a Sheffield, è il 6 aprile del 1917, da lì a poco nulla sarà come prima. Qualcosa sta nascendo, qualcosa sta esplodendo letteralmente. Alcune di quelle operaie, quel qualcosa lo sentono crescere dentro, leggendo per esempio Marx di nascosto naturalmente dai capi, dai proprietari delle fabbriche. Una, Violet Chapman, quel qualcosa lo libera prendendo la rincorsa e calciando con tutta la forza che ha quell'improvvisato pallone. Urla calciandolo ed è una liberazione, è un atto di rivoluzione bello e buono. Lei calcia e altre, come per magia, sentono che il giorno è arrivato. Lo sentono tutte insieme, 11 operaie. Grazie a quella palla improvvisata e insperata, gli sembrò di ricordarsi d'un tratto che esistevano sul serio, per se stesse. Non si sono parlate, ma in quel preciso istante sanno e corrono verso il proprio destino. Rosalind Taylor, detta Big Rosalind, per questo sta ben piantata in porta, Olivia Lloyd, Justin Wright, Penelope Anderson, Abigail Clark, Hayley Owen, Melanie Murray, Violet Chapman, Brianna Griffith, Berenice McDougall. Ne avete contate 10, giusto? Sì, e non vi siete sbagliati, perché l'11ª è sfuggente. Certo, è un po' timida, ma sa mimetizzarsi anche in campo come nessun'altra. È Cheryl Bryan, detta l'invisibile. All'occasione sa trasformarsi anche in cancello, in siepe, pur di non farsi notare. Nasce più o meno così la prima squadra femminile di calcio e non avrà una storia lunga come avrebbe meritato, ma quella squadra, quelle donne sono la scintilla. Gli uomini, non tutti torneranno dalla guerra e si riprenderanno ogni cosa. Il lavoro in fabbrica e il gioco. Rimanderanno le donne al loro posto, a quello che credono sia il loro posto. A ben vedere anche questa è una violenza, ma intanto la rivoluzione è iniziata. Penelope, Violet e le altre sanno che possono fare ciò che fanno gli uomini. Se la loro storia vi affascina, vi lascio un consiglio. Ladies Football Club, una delle tante cose belle scritte da Stefano Massini. I'll send you all my love. Ho camminato nei palazzi di re e regine e nelle case dei presidenti, ma non potevo entrare in un albergo in America e prendere una tazza di caffè, e questo mi faceva impazzire. Josephine lo racconta nella sua autobiografia, Memoir, dove ricorda anche che eravamo tutti spaventosamente poveri. Da bambina, Tampi, come la chiamano in famiglia, dopo la scuola raggiunge la mamma nelle abitazioni dei ricchi bianchi per lavorare come domestica o babysitter. Lì capisce fin da subito che cos'è la segregazione. Ha solo 8 anni e poi intanto Josephine balla per passione, certo, ma anche per il freddo. Una mamma artista, un padre artista di strada che non la riconosce ed un padre adottivo che invece l'accoglie con tutto l'amore possibile. Cresce nel sud degli Stati Uniti, una famiglia povera nel sud più povero del paese, quello dove la discriminazione è violenza quotidiana, subdola perché è ritenuta normale. A 15 anni entra in una compagnia teatrale che nel giro di 12 mesi le permette di lasciare il ghetto e di sbarcare a Broadway e mostrare tutto il suo carisma. Nel suo destino però c'è l'Europa. La sera della sua prima esibizione in Europa è folgorante. Lei entra in scena nella seconda parte di quello spettacolo ideato per raccontare musiche e balli d'oltreoceano. Si alza il sipario. Alle sue spalle c'è una scenografia fatta di grattacieli e lei, oh mamma, lei è incredibile. Ferma il tempo e lo spazio. Toglie il fiato, incrocia gli occhi, le ginocchia come quando ballava bambina a casa, balla sfrenata come quando lo faceva per scaldarsi, balla il Charleston che nessuno a Parigi ha mai visto, nuda con un gonnellino fatto da 16 banane e i capelli cortissimi, impomatati. Non credeteci, ma la brillantina, il nostro gel, inizia ad andare a ruba anche per quella regione. La Venere nera diventa la donna più desiderata di Francia. Si dice che 1500 uomini le chiedano la mano. Gli amori chiacchierati e non sono davvero diversi. Due su tutti, Georges Simenon, il papà del commissario Maigret, il calciatore José Leandro Andrade, figlio di un'argentina e di uno sciamano brasiliano, eroe dell'Uruguay, prima campione olimpico e vincitore della prima Coppa del Mondo. Lui, il primo calciatore nero acclamato in Europa, la Maraviglia Negra. Lei, la prima vedette nera a conquistare il vecchio continente, la Venera Nera. Torna poi negli Stati Uniti nel 1937 e diventa francese a tutti gli effetti perché sente che quel paese l'ha accolta con tanta passione. Diventa francese grazie al matrimonio con Jean Lyon. Il suo amore per la Francia è vero e lo esprime anche in un altro modo, vestendo i panni della spia. A partire dal 1939 gli ufficiali nazisti, i politici l'adorano e lei può raccogliere in questo modo preziose informazioni. Tutto vero, tutto pericoloso, come i tanti documenti sottratti e consegnati poi ai francesi che le valgono la Croix de Guerre. E poi un nuovo matrimonio e una nuova vita in un castello della Dordogna con 12 figli, sì, 12 bambini poveri rimasti orfani e adottati dalla coppia. Tornata in America, continua a ballare, ma si rifiuta di farlo dove? In quei locali dove non permettono agli afroamericani di entrare. E poi il 23 agosto 1963, quando Josephine Baker è sul palco di Washington davanti a 300.000 manifestanti, accanto a Rosa Parks, la donna che che con un no aveva cambiato gli Stati Uniti, accanto anche a Martin Luther King, il reverendo che quel paese lo stava unendo in nome della pace.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine, just on the night.
Igor, ti faccio vedere una foto, però non è quella di Katy Perry. La protagonista di questa foto ha 4 anni, i capelli biondi, ordinati e pettinati con una riga e mezzo e 2 fiocchetti. Suona un violoncello che è enorme per quel corpo così minuto. Ma lei, Jacqueline, quel suono lo ha adorato dal primo istante e lo racconterà anche un giorno alla BBC. È un atto rivoluzionario o quasi. Sì, perché dovete sapere che quello strumento, la magia della sua voce, fino alla Seconda Guerra Mondiale, è quasi esclusiva, prerogativa degli uomini. Una donna può sì suonarlo, però ha un patto. Assumono una posizione quasi all'amazzone, per motivi di decenza, dicono, per non allargare troppo le gambe e accogliere lo strumento, come invece fanno i colleghi maschi. Jacqueline passa più tempo con il violoncello che con i suoi amici, anche se è costretta a quella tortura, a quella postura così innaturale. Jackie è però una predestinata, 8 anni è un enfant prodige, vince premi e concorsi. Ha un tocco magico, una tecnica perfetta, un'espressività che conquista il pubblico e la critica. Quando suona, Sembra quasi cadere in trance, fidatevi, è una cosa sola con il suo strumento. A 17 anni, è il 1962, alla Royal Festival Hall di Londra, si esibisce nel concerto per violoncello e orchestra di Edward Elgar. Così la definiscono. Leggendaria a caratteri cubitali. Nessun altro violoncellista ha mai raggiunto una tale potenza di suono. Sembra davvero di assistere ad uno spettacolo pirotecnico dove ad esplodere non sono i colori nel cielo, ma sono le note nell'aria. 11 anni più tardi sceglierà lo stesso concerto per una delle sue ultime esibizioni, perché un dio capriccioso di quel talento la costringe ad abbandonare. Sclerosi multipla, la sensibilità che abbandona le mani lentamente e poi il resto del corpo. Troppo giovane per andarsene, giovanissima a incantare e a innamorarsi anche. Lui, il suo amore, è Daniel Barenboim, pianista e compositore famosissimo. Quando si incontrano per la prima volta, nemmeno si salutano, si guardano dritti negli occhi e iniziano a suonare Brahms. Jacqueline Dupré non smette di lottare fino all'ultimo giorno, non può abbracciare più il suo adorato strumento, non può suonare con il suo amore Daniel, ma impartisce lezioni di quella scatola magica che solo lei ha saputo portare a tanta potenza e gioia, sua e di chi ha avuto la fortuna di ascoltarla.
I want to talk to you.
The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try?
I try to be like Chris Kelly. Were too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity mind.
Ci sono cose che sono per pochi, per pochissimi. Una di queste è la copertina di Time e lei è fra i pochi che può dire sono finita sulla copertina. Un completo da uomo, cravatta rossa, a righe bianche. Ai piedi due sneaker, in testa un cappellino da baseball che nasconde a fatica una cascata di treccine. Lei è Kasha Jacqueline Nabagesera, nata in Uganda, nel cuore verde dell'Africa, dove essere gay è proibito dalla legge. We are here to stay. Siamo qui per restare, dice nell'intervista. Chiediamo rispetto, protezione dalla violenza e i nostri inalienabili diritti umani. Nessuno potrà spegnere la mia voce. Kasia ha una fortuna, la sua famiglia, papà Albert e soprattutto mamma Julie. A loro può dire ciò che prova, quell'amore per le ragazzine della sua scuola, quelle a cui scrive biglietti d'amore e che le costano l'espulsione. Essere omosessuale in Uganda significa essere contraria all'ordine naturale, può significare il carcere, se non la pena di morte, come vorrebbe per esempio il Parlamento con una legge del 2013. Sì, avete capito bene, del 2013, stiamo parlando di 12 anni fa, non del Medioevo. Ma lei non ha paura, non se ne va, non scappa e soprattutto non si nasconde. Doti atletiche di primo piano anche, eccelle nel salto in alto, ma per praticarlo cosa deve fare? Per praticarlo all'università di Entebbe deve firmare un documento dove accetta di vestirsi da donna, niente jeans, niente sneakers. Anche questa è violenza. Ma Kasia non si nasconde e ha un passo da una nuova espulsione. Però ricordate, lei ha una fortuna, sua mamma, una mamma che recita davanti al rettore uno spettacolo clamoroso, è disperata davanti al rettore. Perché? Perché sua figlia, mia figlia, è malata, è una malattia per cui non c'è cura. Avete capito che cosa sta facendo sua mamma? Lo fa solo per salvarla, per permettere di finire gli studi. In realtà mamma e papà sono ovviamente fieri, tanto fieri di quella ragazza. Kasia non se ne va. Fonda nel 2003 la prima organizzazione del paese che si batte per il cambiamento della politica discriminatoria contro gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. Nel 2010 l'edizione ugandese di Rolling Stone pubblica un articolo correlato da 100 fotografie di persone sospettate di omosessualità e il titolo è ancora più agghiacciante del tema, impiccateli. Lei e pochi altri fanno ricorso contro l'editore e naturalmente, fortunatamente, lo vincono, ottengono un risarcimento come se i soldi poi potessero curare quel tipo di ferite. Kasia Bombastic, se la cercate sui social, non lascia l'Uganda, un paese che ancora non le garantisce nessun diritto, ma che ama perché è il posto più bello al mondo, è il paese dove sono nati i suoi genitori. Vive con la sua compagna, un cane, adora cucinare per gli amici che invita ogni domenica, ancora di più ama manifestare, far sentire la propria voce per i diritti umani, per poter essere se stessi. Io, dice, non mi arrenderò mai. Che senso ha vivere se non hai la libertà di vivere come sei? E io in maniera molto più indecorosa potrei dire che senso ha non passare quest'ora con voi tutti i giorni. Oggi l'abbiamo fatto dedicando tante piccole storie a donne, donne che hanno lottato, donne che hanno subito violenza, donne che sono dei simboli, donne che dovete tenere sempre bene a mente. Grazie per essere stati in nostra compagnia, tra poco arriva il notiziario in lingua facile e dopo Controcorrente e noi ci ritroveremo domani, sempre puntuali alle 11.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois,